nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi ognuno di noi si sente quel figlio che ha sciupato la sua libertà, ma che in maniera sorprendente è stato amato da Dio, riamato, riaccolto nella sua casa. Umilmente, riconosciamoci peccatori. Con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli disse: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Gloria a te.
È la storia dell'uomo, è la storia dei fratelli, è la storia dei figli che si allontanano dal padre. Non c'è solo un modo per allontanarsi dal padre. Il figlio che chiamiamo prodigo si è allontanato apertamente. Si è allontanato chiedendo la parte di eredità, facendo una cosa molto grave per la cultura del tempo. Mentre il padre era in vita, lo tratta come se fosse morto. Uccide il padre prima del tempo. Se possiamo dire così, noi le diciamo così le cose. Ma quando qualche volta ho sentito che i genitori dicono ai figli: mi hai ucciso prima del tempo. Tante volte succede così. I figli uccidono i genitori prima del tempo. Li fanno morire prima, con dei gesti, con delle parole. Questa è la traduzione di uno di quei casi lì. Non vi scandalizzate. È una traduzione di uno di quei casi lì in cui il figlio ha la capacità di togliere la vita al padre. Con una parola, con un gesto, il figlio può togliere la vita al padre. Questo è uno dei casi. Mentre il padre è in vita, lo tratta come se fosse morto e dammi quello che mi spetta. Quindi che significa? Che tutto quello che io sono per te, figlio, tutto quello che io sono per te, figlio, padre, vale di meno di questo pugno di soldi che io ho messo da parte per te. La mia paternità vale molto di meno dei soldi che io ho messo da parte per te, io, perché ho pensato alla tua vita. Tu mi chiedi quei soldi che davanti alla mia paternità non valgono niente, quindi tu giudichi la mia paternità zero. Questa è parola di Dio, ma è anche la nostra vita parola di Dio. Quante volte capitano queste cose qui nelle nostre famiglie? Tante volte. Ci uccidiamo. Basta un giudizio, capite? Una parola. Il padre è ferito mortalmente. Il padre quindi si lascia ferire. È chiaro che è una metafora, noi dobbiamo pensare che questa parabola ci parla del Padre Celeste, il Padre di tutti gli uomini. Quindi il Padre ci crea facendoci il grande dono della libertà, che è un dono pericolosissimo per il Padre, perché non è fino a un po', è una libertà che tu puoi usare anche contro il Padre. E quindi questo figlio la usa. Perché? Perché segue il miraggio della felicità terrena, segue il miraggio di una felicità facile e va e sperpera tutto. E per questo, no, la liturgia ha messo la prima lettura dal profeta Isaia, dove si parla di questa madre di Israele che abbandona il marito e va a cercare una felicità dove non la trova, quindi diventa schiava di Baal. E va, perde tempo, perde la sua bellezza, perde la sua dignità. A un certo momento però questa donna si ricorda il primo amore, ma se lo ricorda il primo amore mentre si trova a rotolarsi nel fango, a un certo momento vedi, si vergogna, ma io torno al primo amore. E torna al primo amore, anche se subito magari non ha capito fino in fondo, no, quanto è importante quell'amore. Ci torna all'inizio perché lì almeno mangia, c'è una casa, ha dei vestiti, invece ha sperperato tutto dietro gli amanti, si è lasciata rovinare. Il Vangelo ci parla appunto di questo figlio che sperpera tutto in poco tempo e poi fa un confronto. A casa mia mangiavo sempre, qui dove mi sono trovato a causa delle mie responsabilità vengo trattato come un animale, come un maiale, mangio quello che mangiano, nemmeno posso mangiare le ghiande che mangiano i maiali, torno a casa. È chiaro che non c'è amore ancora, no? Questo figlio in questo momento qui, quando dice torno a casa, non era ancora pentito completamente. Torna a casa perché fa 2 più 2. A casa c'è un tetto, mangio. Che cos'è che lo fa convertire questo figlio? Provate a rispondere voi. Che cos'è che fa cambiare il cuore di questo figlio? È il fatto che quando lui era ancora molto lontano decide di tornare a casa perché almeno c'aveva un tetto e un po' di ghiande da mangiare, molto di più delle ghiande, mentre torna a casa, pensa già di chiedere perdono a Dio, di dire al padre, di ho sbagliato, vede il padre, lo fa impazzire, cioè il padre che corre, il padre che lo stava aspettando, il padre che non stava vivendo il risentimento, il padre che non gli stava dicendo figlio mio mi hai fatto tanto male, tutti lo sanno, mi hai fatto tanto male, che piacere a dire ai figli a volte, mi hai fatto tanto male, mi hai fatto tanto male, ma non glielo dire a tuo figlio che ti ha fatto tanto male, non glielo dire che ti ha fatto tanto male, perché gli metti addosso un peso fortissimo. Qui questo papà non gli ha detto, anche se lo poteva dire, mi hai fatto tanto male figlio, ma non gliel'ha detto. Perché non gliel'ha detto secondo voi? Per amore. Così ha aperto infinitamente il suo cuore e quando il figlio si è accorto che questo papà lo stava amando più dell'ultima volta, si è sciolto. Questo papà addirittura lo vuole vestire come un re, ha ammazzato il vitello più grasso, quindi lui, questo figlio, è stato conquistato da questo amore del padre che da lontano lo ha aspettato sempre, ha sempre pregato, ha sempre desiderato che tornasse senza fargli pesare. Non è che appena l'ha visto gli ha detto figlio ridammi i soldi, finché non mi dai i soldi, finché non mi dai i soldi non ti faccio entrare a casa perché se no ti tratto diversamente dall'altro figlio. Ma gli ho detto questo, quella è la giustizia umana, ma qui c'è l'amore di Dio, quindi è meraviglioso. Questo papà così è meraviglioso, che poi lui non fa nessun calcolo, semplicemente libera il suo cuore, tira fuori l'amore del suo cuore. E questo figlio è conquistato da questo modo di amare di Dio. Ridà vita, capite? Era morto e tornato in vita. Era morto perché aveva abbandonato la vita. È tornato indietro, ha scoperto che Dio lo amava ancora di più. Un'altra faccenda è il discorso del figlio maggiore, che invece non comprende questo perché il figlio maggiore è stato sempre a casa, ha obbedito sempre, ma ha obbedito senza amore. Ha obbedito senza amore, ha fatto i compiti senza amore. Il figlio maggiore non aveva il coraggio di fare quello che ha fatto il figlio piccolo, ma dentro forse l'avrebbe voluto fare. E non ha sentito l'amore con cui il padre lo amava. È stato al servizio, no? Diciamo così, è stato al servizio del padre, ma ha lavorato come uno schiavo, non ha sentito l'amore. E quindi non è che fa una figura molto migliore del figlio, non fa una figura molto più bella del figlio il prodigo. Io credo che questi due figli, a turno, una volta a me, una volta a voi, tutti quanti, una volta siamo il figlio più piccolo, una volta il figlio più grande. E San Paolo dice, non ci capiti che dopo aver cominciato con la grazia torniamo alla legge, cioè non lasciamoci, non diventiamo schiavi, non diventiamo schiavi nel nostro rapporto con Dio, non immaginiamoci che io sto seduto qui, Dio sta qua e qui c'è come un filo rosso dove io mi muovo, faccio quello che è giusto al padre, come se il padre fosse contento che tu hai fatto bene i compiti a casa. Questo è un rapporto di schiavitù. Il padre non vuole un rapporto di schiavitù tra me e voi. Vuole che tu gli vai vicino, che lo chiami papà e che ti fidi. Il figlio grande non si fidava, era uno schiavo. Faceva quello che il padre aveva detto che bisognava fare, ma dentro non lo amava. Non lo amava dentro. E se anche la fede noi la viviamo così, capite? È brutto vivere la fede senza amare il padre. È brutto fare le cose solamente perché bisogna farle. Perché poi ti nasce il risentimento. Quando le cose vanno male, dopo dici: come mai io che ho fatto sempre quello che tu vuoi, Dio non mi ha fatto questa grazia? Ma scusa, che Dio è obbligato a farti le grazie perché tu sei un bravo scolaro? Quante volte hai detto a Dio: perché non mi hai fatto questa grazia qui? Perché? Ma perché lui è obbligato a farti le grazie? È un padre, lui ti ama. Ma perché non gli metti la testa sul petto a questo papà? Perché non gli metti la testa sul petto? Ma questo papà desidera che tu gli metti la testa qui. Desidera che tu lo senti come padre. Ma che cos'è questa schiavitù dentro la nostra fede? Questo è un papà ricco d'amore e gode quando vede che un figlio lo ama. Probabilmente non si preoccupa tanto se tu non riesci a fare tutti i compiti a casa. Ti vuole bene lo stesso. Ma che cos'è questo rapporto con lui? Che lui no, lui è santo, c'è da aver paura, lui sta e noi siamo qua su come dei vermiciattoli. Ma che cos'è questo rapporto? È un padre. Un padre, ma un padre, un padre un po' padre. Qui sono tanti padri. Ma voi, ma che ci fate con un figlio che vi dice sempre sì e non vi ama dentro? Ma che ci fate con un figlio così che magari può come intelligente, come bravo, ma non vi tratta con amore? Ma che paternità è la tua se questo figlio non ti appoggia mai la testa sul tuo petto? Se non ti fa sentire che sei papà, se non ti fa sentire, se questo figlio non ti fa sentire che tu dai la vita, allora tu sei un papà fiscale, no? Il conto corrente, gli hai dato solo il cognome. Ma tu come fai a essere padre di un figlio se tu non senti che gli dai le viscere? Come una madre, poi. Come una madre. E questo figlio, se non ti dice papà, non ti dice mai papà, tu questa paternità, non mi dire che è bella, eh? Non ci credo che è bella così. Se questo figlio non si ferma davanti a te e non ti stringe qualche volta, babbo, babbo, capite? Non è sentimentalismo questo. Manca al padre, manca al padre il figlio che lo stringe e che gli dice papà. Il padre non è padre a tempo, è padre sempre. Il padre vede da lontano, il figlio lo cerca con il cuore, lo cerca con l'amore. Il padre non si ferma di fronte ai peccati del figlio. Se il padre gli dice guarda, se fai questo non ti guardo più, ma che paternità è? Ma che paternità è? Se fai questo non ti guardo più, non fare così perché sennò l'altro figlio ci rimane male. No. Io voglio che tu sei felice, se sbagli ammazzo il vitello grasso. E perciò qui viene fuori un'immagine di Dio scandalosa. Questo papà che in maniera goffa, questo anziano che corre verso il figlio, è un'immagine scandalosa della paternità di Dio, è un'immagine scandalosa di un Dio che è goffo, che non si vergogna di correre in modo scomposto verso il figlio. Il Dio che noi diciamo no, Dio non si può toccare, sta in cielo, ma Dio è pieno d'amore. E se il figlio ritorna, lui corre più forte del figlio. E quante volte noi non proiettiamo su questo rapporto le nostre paure di figli, di padri? E no, questo non si deve fare, no, qui non transigo. Ma come non transigi? La vita è una. Se questo figlio può risollevare il capo e dirti padre, perdonami, ma perdonalo. Ma come non transigi? Ma chi sei tu? Sei fatto di cenere. Se il figlio ti dice papà, quanta chiusura nei nostri cuori. La paternità è meravigliosa e purtroppo è quello che manca in questo mondo oggi, la paternità. La paternità. Solamente a sentir parlare della paternità dovremmo piangere. La paternità. Il padre. Il padre non è solamente un cognome. Il padre è quel padre che prende il figlio e lo stacca su verso il cielo. Padre lo stacca su, gli dà sicurezza, lo porta verso il cielo. Il padre non ama a tempo e crede nel figlio, scommette nel figlio sempre. Il padre scommette nel figlio sempre. Tu sei il figlio. Il padre scommette sempre su di te, anche se ti senti un verme. Puoi tornare a casa. E allora questa sera, ecco, oggi possiamo tornare tutti a casa del Padre. E facciamo questa comunione con grande gioia. Abbiamo fatto dei peccati sicuramente verso i nostri genitori, verso il Padre. Torniamo a casa. La casa è il cuore del Padre che ci aspetta e ci abbraccia.
Preghiamo. O Dio, Padre Santo, che ci hai saziato col pane di vita, servaci nel canto della tua lode e portaci a eterna salvezza per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi, giovedì è il terzo giovedì di Santa Rita, sapete che ci sono degli orari speciali per le messe e quindi siete chiamati a venire a continuare questa via pratica dei 15 giovedì. Poi venerdì prossimo, alle 24, seguendo un'indicazione del nostro Papa Francesco, facciamo una preghiera qui in parrocchia, in santuario, alle 20:30, una preghiera per la pace. Siete pregati a venire tutti alle ore 20:30. Inizia poi il martedì 7 marzo il corso dei fidanzati, comincerà il secondo, sarà il corso per quelli che si sposeranno, diciamo, da maggio in poi, ecco. Ci si può iscrivere in sacrestia o dal sito del santuario. Sabato 25 febbraio, ore 15, è il carnevale. Facciamo il carnevale anche qui in oratorio, quindi chi vuole partecipare con i bambini oppure si sente un bambino, sabato 25 alle ore 15. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Amen.